Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Preghiamo, oh Padre, il peccato è tanto, tanto, tanto una cosa terribile e abominevole e fa tanto male, come abbiamo appena letto in questo capitolo. Padre, grazie perché Gesù Cristo è venuto senza mai peccare, si è caricato del peccato di altri per punire la condanna, per liberarci dal peccato. La salvezza non è la promessa di cielo. La salvezza, prima di tutto, è la liberazione dal peccato, dai nostri peccati. Ti prego, Padre, abbiamo bisogno di Te. Abbiamo bisogno di Te per comprendere la Tua parola. E abbiamo bisogno di Te per vivere la Tua parola. Allora ti chiedo stasera di darci cuori aperti a vedere e poi cuori desiderosi a seguire. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel mondo moderno c'è un nuovo tipo di guerra. La guerra contro terroristi. Terroristi non portano una divisa. Non è un esercito contro un altro esercito. Si mischiano, si nascondono fra la popolazione civile, vestiti come tutti gli altri, e poi colpiscono senza preavviso, spesso provocando terribili danni. E anche noi abbiamo un nemico così. Un nemico che non si fa vedere, senza preavviso, colpisce, provocando gravi danni a noi e molto spesso anche alle persone nella nostra vita. Questi nemici, questo nemico, è il nostro peccato abituale. Nell'ultimo studio abbiamo iniziato a parlare dei nostri peccati abituali, quei peccati che magari sembra che non ci siano, tutto va liscio, e poi di colpo colpiscono di nuovo. Sembrano impossibili superare, ma non sono impossibili superare. Sono fortemente legate al cuore e ci fanno tanto, tanto male, e ci fanno tanto male ai nostri cari. Ogni vero credente conosce questi peccati, perché fanno parte del combattimento. Non dobbiamo credere che non esistano, perché esistono. Ma nemmeno dobbiamo credere che siano impossibili a superare. Perché in Cristo possiamo avere la vittoria. Ma solamente, è un grandissimo solamente, solamente se utilizziamo le armi che Dio ci ha dato. Non possiamo vincere questi peccati con le nostre forze. Solamente umiliandoci e accettando e utilizzando le armi che Dio ci dà. Dobbiamo combattere di cuore, di tutto cuore. Perché se no, non avremo la vittoria, ma piuttosto questi peccati prevaleranno su di noi facendoci tanto danno. Un danno che arriverà sulle persone care a noi. Nel primo studio, quello della settimana scorsa, abbiamo visto che un primo passo, perché bisogna usare tutti i passi, un primo passo per superare i peccati abituali è di riconoscerli senza scusa. In altre parole, riconoscere la tua piena responsabilità per i tuoi peccati senza scusarti. 1 Giovanni 1,8, se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele di perdonarci e da purificarci. Ammettere di aver peccato, ma poi giustificare in qualche modo, è vero, era peccato, senti, perdonami perché ero molto stanco, ero stressato, non è solito che, non mi comporto di solito così. Quello non è confessare, quello è scusare. Non so cosa stavo pensando. Quello è scusare. Come se dire, guarda, se avessi avuto la testa a posto non avrei fatto quello. Come se fosse venuto da una confusione di pensieri. Ma abbiamo visto, cosa dice Gesù in Marco, anche Matteo, da dove vengono i peccati? Da un po' di pensieri confusi? Da dove vengono i peccati? Vengono dal cuore. Allora, finché cerchiamo di scusare il peccato, come ma sai, quel giorno ero stanco e non aspettavo quello, non stiamo confessando. Primo passo, quindi, riconoscere, no, io ho peccato perché è nel mio cuore. Poi, un secondo aspetto di veramente confessare i peccati, o il peccato, dipende cos'è, è di nominare il peccato con suo nome. Nominare con suo nome. Per proteggere il nostro orgoglio, molto spesso vogliamo parlare del nostro peccato in modo vago. Per esempio, senti, perdonami, non mi sono comportato bene. Quello non è confessare il peccato. Quale peccato? Non mi sono comportato bene. Confessare il peccato sarebbe, perdonami, ho agito con un terribile orgoglio. E anche con ira. Due peccati gravissimi davanti a Dio. Un altro esempio, magari uno dice una menzogna, mezzo mentriscato in qualche modo, perché ha paura degli uomini, dipende, e dice, perdonami, non ho detto, quello che ho detto non era proprio vero, perdonami. Quello non è nominare il tuo peccato. Quello è nascondere il tuo peccato. La verità sarebbe, perdonami, ho mentito. Sono stato un bugiardo. Scusami, se mentiamo, siamo bugiardi. Uno che commette adulterio e dice, tu hai commesso adulterio? Sì, ho chiesto perdono. Sei adultero? Ah no, adultero no. Oh, cosa fa uno un adultero? Cosa fa uno un adultero? Cosa? Ehi, se uno ruba, hai rubato? Sì, ma tu sei un ladro? Oh no, ladro no. Ma hai rubato? Sì, ma non sono un ladro. Cosa fa uno un ladro? Sembra assurdo. Ruba è un ladro. Commette adulterio è un adultero. Mentisce è un bugiardo. Se uno vuole avere vittoria, deve nominare i suoi peccati senza maschere. Allora, questo secondo passo necessario. È l'unico motivo per cui non lo facciamo? Perché siamo ancora nel peccato, dando spazio all'orgoglio. E quella persona arriva là all'inferno. Perché la Bibbia dice, chi persiste nel peccato, in 1 Giovanni, e dice di conoscere Cristo, è bugiardo. Se io vi insegno quello che la Bibbia dice, chi fa quello e continua a fare quello, va all'inferno. Perché non è veramente salvato. Non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Cammina per la carne, è bugiardo perché nasconde i suoi peccati, e non ci sarà nessun bugiardo in cielo. Quindi bisogna riconoscere veramente il peccato e nominarli in modo chiaro. Stasera passiamo ad altri passi necessari. È una terza arma necessaria, perché bisogna uccidere questi peccati con più armi. Uno non basta. Per avere vittoria sui tuoi peccati abituali, devi comprendere di più quanto danno i tuoi peccati creano. Una terza arma è di capire meglio, molto meglio, quanto danno questi peccati fanno. Fanno danno a te, fanno danno ad altri e fanno danno alla gloria di Dio nel mondo. Dio vuole che noi conosciamo e meritiamo su quanto male il peccato fa. Ricordate, ho fatto la domanda la settimana scorsa, come si può combinare, mettere insieme Filippesi 4:8, pensate alle cose vere, nobili, degne di lode, eccetera, con concentrare su quanto male il peccato fa? Perché quello è una cosa nobile, vedere il peccato per quello che è. Infatti, uno dei nostri problemi, vogliamo non guardare troppo a quanto male sono i nostri peccati. Non vogliamo vederli così abominevoli, perché ferisce. ferisce tanto l'orgoglio, ma se tu vuoi vittoria, devi vedere il danno che fanno. C'è un esempio di questo nella Bibbia? Ci sono tanti esempi, vi faccio uno. Quanto spazio nella Bibbia di versetti passa Dio, quanto spazio ha dato nella Bibbia per descrivere in sé il peccato di Davide con Batsheba? Quanti capitoli? Ma neanche uno. Pochissimi versetti. Quanto spazio ha dato Dio a descrivere le bruttissime conseguenze di quanto danno ha comportato quel peccato? Il peccato era un brano di pochi versetti. Poi ci sono capitolo dopo capitolo dopo capitolo tristissime di il danno che quel peccato ha provocato per anni. La Bibbia mette moltissimo enfasi su il danno che il peccato causa. Questo è come Dio vuole che guardiamo il peccato, concentrando moltissimo su quanto il peccato fa male. Quindi se tu vuoi, vuoi vittoria sui tuoi peccati, devi proprio considerare il danno che fanno. Certi danni sono danni immediati, in certi casi. Altri danni arrivano dopo molto tempo, delle volte anni, delle volte decenni. E questo è importante. Il fatto che peccando oggi non vedi risultati brutti non vuol dire che non ci saranno. Vuol dire che è un seme che cresce lentamente. Certi danni saranno visibili in questa vita. Certi danni saranno visibili eternamente da quello che succederà al giorno di giudizio e quello che uno avrà da dare a Cristo per l'eternità se sarà salvato. Se tu veramente, e voglio dire veramente, 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 vuoi vittoria sui tuoi peccati, devi assolutamente impegnarti a riconoscere quanto i peccati sono terribili, perché la battaglia è così dura. Se non vedi il pericolo, smetterai a combattere. Se non vedi il pericolo, smetterai a combattere. Allora, vorrei menzionare alcuni dei danni. Vorrei menzionare alcuni dei danni, pregando che possiamo metterli proprio nella testa e nel cuore per non dimenticare mai. Questa è la mia preghiera. Uno dei danni più terribili che fanno i nostri peccati abituali è che se non stai combattendo per vincere, ti sicuramente ti allontana da Dio. E non da poco. Pensiamo all'esempio dell'orgoglio. La Bibbia dichiara ripetutamente che Dio si allontana dall'uomo superbo, orgoglioso. Questo è uno dei peccati comunali più comuni, che spesso non vogliamo combattere in modo duro. Vogliamo dare spazio all'orgoglio. Ma dando spazio, Dio si allontana da quella persona. Esempi. Salmo 119:21, parlando all'Eterno: tu scridi i superbi che sono maledetti, perché si allontanano dai tuoi comandamenti. Ah, ma io non sono un superbo, solo che ho un problema con superbia. Come quello che dice: non sono adultero, solo che capita che commetto l'adulterio. No, non sono un ladro, solo che rubo delle volte. Se tu hai questo peccato e non ti confessi veramente in modo vero, completo, totale a Dio, tu sei un superbo e sei maledetto, che Dio odia la superbia. Poi in Isaia 2:12 leggiamo: il giorno dell'Eterno degli eserciti verrà contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro tutto ciò che si innalza per abbassarlo, batterlo giù. Gesù dichiara in Luca 14, un versetto ripetuto più volte: chiunque si innalza a superbia sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. E poi Salmo 138:6: anche se l'Eterno è eccelso, Egli ha riguardo, sta vicino degli umili, ma il superbo lo conosce da lontano. Visto che Dio si tiene lontano dai superbi, questo vuol dire che uno che lascia, in questo caso, l'orgoglio nella sua vita, non dimora in Cristo. Dio, Cristo è Dio. Allora, se tu lasci un peccato nel cuore, non dimori in Cristo. Non dimori in Cristo. E se non dimori in Cristo, cos'è impossibile fare? Se non dimori in Cristo, Giovanni 15 ci spiega. Gesù, vi leggo, Giovanni 15:4. Dimorate in me, ed io dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano al fuoco e sono bruciati. Se non combatti di cuore il tuo peccato abituale, Dio si allontana da te, non dimori in Cristo, non puoi portare frutto. Cosa vuol dire per me come pastore, per me come marito, per voi come genitori, per noi come persone che dovrebbero essere luce nel mondo? Cosa vuol dire per mio impegno di curare per me una chiesa, per me di cercare di curare mia moglie, per voi genitori di cercare di guidare e allevare bene i vostri figli, per noi tutti di cercare di essere luce nel mondo? Cosa vuol dire? Vuol dire che è categoricamente impossibile portare frutto. Tu porterai male su tutto quello che tocchi, perché non puoi, tu puoi impegnarti più di tutti gli altri, puoi sacrificare tante cose e non porterai frutto se non dimori in Cristo. Ma cos'è la qualifica per dimorare in Cristo? Confessare veramente i peccati, veramente, affinché siano perdonati e tu sia purificato. Se non confessi veramente i peccati, non sarai pieno dello Spirito Santo, non camminerai secondo lo Spirito, in Galati 5 dice, e se non cammini secondo lo Spirito, che cosa non avrai? Molto semplice. Se non cammini secondo lo Spirito, cosa non avrai? Non avrai il frutto dello Spirito. Quindi non avrai amore vero, non avrai gioia vera, non avrai pace, non avrai vera pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Perché quelli non possiamo produrre noi, vengono dallo Spirito Santo. Quando camminiamo, come dice la parola, nello Spirito, per lo Spirito, in ubbidienza allo Spirito, seguendo la guida dello Spirito che ci mostra i nostri peccati. Più si va avanti con il peccato nel cuore, non veramente riconosciuto, nominato e confessato, più il cuore diventa duro e la coscienza meno sensibile. E quando si passa molto tempo, ho citato, ma leggo adesso, 1 Giovanni 3, 8 e 9. Chiunque commette, e questo commettere è un verbo nel tempo che continua a commettere, il peccato è dal diavolo. Perché il diavolo pecca dal principio, per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette il peccato, non vive lasciando il suo peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Allora, 1 Giovanni 1, 8 diceva che noi pecchiamo e confessiamo questi peccati e lei ci perdona e ci purifica. Quindi quando dice non pecca, non vuol dire che non cade, ma non rimane. Veramente confessa i suoi peccati, se no è di Satana. Quindi è fondamentale capire di più, molto di più, il male che ci fa il peccato. Noi non abbiamo nemico, minimamente pericoloso e terribile quanto il nostro peccato. Il nostro peccato ci porta ad essere lontani da Dio, ci porta ad essere maledetti se restiamo lì. Quindi non restiamo lì. Lo scopo non è di dire va bene, sono così. No, lo scopo è di farci correre a Cristo. E chi rimane nel suo peccato, letteralmente, è come se avesse una grave malattia che è stracontagiosa e basta toccare le persone e lo contamini. E chi sono le persone che tocchi più di tutto? I nemici o le persone care a te in casa? Chi sono, e tocco, sto usando in modo simbolico, il peccato è contagioso. E chi è che tocchi più di tutto? Le persone intorno a te. Allora, un altro male che fa il peccato, che lasciamo nascosto non da Dio, e non dagli altri di solito, ma da noi stessi, nella nostra vita, è che lasciando il peccato, tu diventi, che cosa? Schiavo del tuo peccato. Gesù dice, Giovanni 8:34, in verità, una cosa fissata da Dio non puoi cambiare, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Può un credente superare un peccato? Domare un peccato? Dio ha dato ad un credente, vero credente, la forza di domare i suoi peccati? E la risposta è assolutamente no. Assolutamente no. Un credente non può domare i suoi peccati. Un credente può confessare i suoi peccati ed è Dio che domina quel peccato, libera il credente e purifica il credente. Il credente che pensi di poter controllare il proprio peccato senza veramente confessarlo totalmente a Dio sta ascoltando un bugiardo. I suoi ragionamenti sono un bugiardo. Perché un credente che pecca è schiavo di quel peccato e non può liberarsi. Non può liberarsi. Allora cosa devi fare? Non può liberarsi, ma può essere liberato. E come si può essere liberato? Rivolgendosi a Dio, senza nascondere nulla, e confessando in modo chiaro e palese quel peccato, ed è Cristo che libera dal peccato. E allora il credente è libero. Uno invece che sceglie di non confessare non può liberarsi. Il peccato rimane. Il peccato è un po' come un coccodrillo. Un coccodrillo, quando ha mangiato, magari ha preso un cervo, che per un coccodrillo è tanta carne. Allora fa una sbuffata e mangia e non può contenere di più. Lui sta lì sulla riva prendendo sole per vari giorni, anche qualche settimana, e gli altri animali possono venire proprio accanto e lui non fa niente. Allora cominciano a dire, ma guarda, questo qui non è pericoloso. Vedi che è sotto controllo, non fa niente. Però torna la fame e quel coccodrillo così tranquillo, che non sembra pericoloso, non ha attaccato. Vedi, io questo peccato non la vedo da mesi. Un bel giorno diventa una bestia terribile che cattura e distrugge qualsiasi animale che lì viene vicino. Sprana. E ci sono peccati abituali che possono farsi non vedere, possono stare tranquilli per molto tempo e poi senza preavviso si scatenano in tutto il loro furore. Quindi il solo fatto che tu non hai commesso un certo peccato abituale da un po' di tempo non vuol dire che hai vittoria su quel peccato. Dobbiamo capire quanto il nostro peccato è un nemico terribile con il quale non si può trattare, non si può dire ma dai, non si sta facendo vedere. Mica che devo proprio trascinare fuori tutte le vecchie volte che ho fatto senza veramente confessarmi, perché guarda, da tempo non si fa vedere. E credo di averlo sotto controllo. Credo di avere io il potere in me di domare il peccato che non ho veramente confessato. Quello è dire, guarda, questo crocodilo, io vengo proprio vicino e metto la mano sulla testa e non fa niente, vedi? Ho sotto controllo. Sei proprio uno stolto. Sei proprio uno stolto e non credi la parola di Dio. Quindi, se noi chiudiamo l'occhio anche parzialmente al peccato, il peccato continuerà a farci tanto tanto male e poi questo farà male anche agli altri. Romani 6, 11, 13 parla un po' di questo, ci spiega che ci sono due scelte. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Non regni dunque, quindi, il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. O ci prestiamo al peccato per ubbidire a Lui come schiavi, o ci prestiamo a Dio per ubbidire a Lui in ogni cosa. Non c'è via di mezzo. O ci prestiamo come schiavi di Dio e Lui ci libera, o ci prestiamo al peccato, ma non c'è via di mezzo. O siamo schiavi del peccato o siamo schiavi di Cristo. Non c'è stato in cui possiamo noi vivere come vogliamo noi e comunque controllare il nostro peccato. Quindi, un altro passo essenziale, riassumendo, essenziale per superare e vincere i tuoi peccati abituali è di riconoscere di più la gravità di questi peccati. Ignorare o minimizzare la gravità del peccato vuol dire che non solo non avrai tu vittoria su quel peccato, ma quel peccato avrà vittoria su di te. E sarà una vittoria, o meglio dire, per te una perdita molto, ma molto amaro, perché quando arriva farà tanto male. Pensando al male che fanno i nostri peccati non veramente abbandonati, perché i peccati abituali sono peccati non veramente abbandonati. Ci pangiamo su, oh Signore, toglimi questo, ma non al punto di fare il necessario. Ci lamentiamo, imploriamo Dio di liberarci da questo peccato che odiamo, ma non lo odiamo al punto di attaccarlo usando gli strumenti di Dio. Vogliamo ancora coccolare l'orgoglio? Ci preoccupa di cosa pensano gli altri e altri mezzi. Allora, un altro male che fa il nostro peccato è che fa tanto, tanto male alle persone nella nostra vita. Vediamo questo molto spesso nella Bibbia. Quante volte la Bibbia parla di evitare la compagnia brutta perché il peccato sempre influisce gli altri? E questo se è il peccato è orgoglio, se è fornicazione, se è egoismo, se è mentire, se è ira, non importa, il peccato influisce gli altri. Infatti, Dio aveva comandato nell'Antico Testamento che vari peccati dovevano essere punibili con la morte, pena di morte, perché? Per non infettare Israele. Allora, come può un figlio scappare dall'esempio brutto del padre o della madre? Come può un coniuge scappare dal brutto esempio del coniuge? E il fatto è che non può scappare. Quindi è un male dove la persona è legata a catena a te e il tuo veleno sta proprio versando su questa persona e quello degli altri. Quando uno lascia dentro un peccato non veramente confessato, per quanto sembri di essere sotto, quel crocodilo si vede, è lì. E vuol dire che siamo una brutta testimonianza, non siamo pieni dello Spirito Santo, non dimoriamo in Cristo, non possiamo portare frutto, che vuol dire siamo degli ipocriti. Questo principio si applica in modo particolare soprattutto ai genitori che hanno molto controllo sulla vita dei figli. Basta pensare a Davide. Basta pensare ai figli di Davide. E vediamo quanto il suo peccato ha influenzato in male i suoi figli. Quindi a voi genitori dico, questo vale per tutti, ma in modo particolare perché nessuno ha l'influenza su altri quanto genitori. Non combattere con tutto il cuore un peccato abituale vuol dire essere un ipocrita davanti ai vostri figli o ai tuoi figli. Vuol dire non avere la potenza di Dio per essere la guida che serve. Lasciare un peccato abituale vuol dire seminare molto, ma molto male nel cuore del figlio. Chi semina male, chi semina per la carne e non combattere un peccato e seminare per la carne, cosa dice la Bibbia? Non si può beffarsi di Dio? Chi semina per la carne, dalla carne mieterà corruzione. In quello che ha seminato, che sarà la propria famiglia, il ministero, la vita. Quindi, tutti riconosciamo, genitori in modo particolare, che i peccati abituali influiscono moltissimo i figli, l'orgoglio, l'impurità, l'ira, la pigrizia, mentire, non onorare il coniuge, non onorare la guida di chiesa o i capi al lavoro, questi e tanti altri peccati che non si può tenere nascosto dai figli. I figli capiscono, influiscono i figli nel male. Quindi, un'arma importante per poter superare i peccati abituali è di veramente chiedere a Dio di farti vedere, ed è brutto vedere, ed è difficile vedere, e non è piacevole vedere, ma di chiedere a Dio farti vedere il male che fa e farà. E così vedrai il peccato più per quello che è. E prego che Dio aprirà gli occhi a ciascuno di noi a riconoscere sempre di più il danno causato dai nostri peccati, in modo che possiamo odiare il nostro peccato e trovare in Cristo quello che Cristo ci offre, la vera vittoria. Quando consideriamo il male che un peccato provoca, ricordatevi che non sempre il danno è visibile. Possiamo avere un peccato che non è visibile, il peccato stesso non è visibile in un dato momento. Ma questo non fa il male perché quello è nel cuore. Allora, se io ho un peccato che capita che esce solo una volta all'anno, o due, molto raramente, ma è dentro il mio cuore, perché quando esce vuol dire che era dentro, e non lo confesso veramente, mi giustifico, sì sì, beh, ho peccato perché, sai, ogni tanto mi succede, è grave, io prego che Dio mi cambierà, ogni tanto mi succede. Sto dicendo che non sono pienamente colpevole. Che vuol dire quel peccato resta pienamente nel mio cuore e anche se non sta esternandosi, io non sto dimorando in Cristo. Non sto dimorando in Cristo. Il male continua anche se il peccato non si sta a vedere in quel giorno. In quel caso potrebbe sembrare che la tua vita cristiana vada abbastanza bene. Puoi leggere la Bibbia con fedeltà, puoi evangelizzare, puoi parlare delle cose di Dio con altri, puoi condividere al culto, però se hai un peccato abituale nella tua vita che non stai veramente confessando veramente a Dio, anche se non te ne rendi conto, ti stai allontanando da Dio. E il tuo apparente cammino cristiano è solo una facciata che nasconde la vera condizione del tuo cuore. Oh, quanto è importante capire che se noi non combattiamo duramente contro i peccati abituali, ci troviamo allontanati da Dio. Non c'è via di mezzo perché Dio è soprattutto un Dio santo. E non possiamo stare in comunione con Dio se noi stiamo in comunione con il nostro peccato. Grazie a Dio, grazie a Dio. Se confessiamo veramente i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. E possiamo stare in comunione con Dio. Abbiamo visto che per superare i nostri peccati abituali dobbiamo anche capire meglio quanto male fanno. Allora, voglio parlarvi di un'altra arma fondamentale per poter vincere questi peccati. Parlo usando il tu, perché questo voglio proprio che raggiunga il cuore di ciascuno. Alla luce di quanto il peccato abituale fa del male a noi e agli altri, sappi che se tu vuoi la vittoria, o prego che vorremmo la vittoria, se tu vuoi la vittoria sui tuoi peccati abituali, la prima cosa che devi fare è devi dire no al tuo orgoglio nel combattimento contro il peccato. Cioè, proprio il modo di combattere, devi dire no all'orgoglio. Cioè, cerco di spiegare questo. Se tu cerchi, in alcun modo, di proteggere il tuo orgoglio mentre combatti contro il tuo peccato abituale, non avrai mai una speranza vera di avere vittoria su quel peccato. Cioè, se vuoi combattere contro un peccato, ma allo stesso tempo vuoi evitare di essere visto in una brutta luce, se vuoi magari tenere nascosto da altri, nella chiesa, in famiglia, certi aspetti del peccato che non vuoi che ti vedano male, allora il combattere contro il peccato è tutto finto. Tu stai cercando di proteggere il tuo orgoglio. Tu stai cercando di lavare il tuo cuore, tu, con uno straccio sporco. Tu stai cercando di lavarti del tuo peccato perché non si stai rivolgendo a Dio in modo biblico. Stai cercando tu di combattere il peccato con uno straccio sporco perché stai dando spazio all'orgoglio nel combattimento stesso. La Bibbia dichiara, abbiamo già letto, umiliatevi davanti a Dio ed Egli vi innalzerà. Ah, ma davanti a Dio? Non dice davanti agli uomini? No, la Bibbia parla moltissimo dell'umiltà anche davanti agli uomini. Gesù dichiara, Marco 8:34 è un posto, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, chiunque vuole venire dietro a me, chi vuole venire con me, chi vuole dimorare in me, cosa devi fare? Ricordate? Rineghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Per essere un vero seguace di Gesù Cristo, tu devi prendere la tua croce, uno strumento di morte. La croce, io non ho mai voluto portare una piccola croce, perché la croce vera non è un piccolo gioiello carino. La croce vera è uno strumento abominevole di morte, pieno di sangue. Non è una cosa bella. La vera croce è brutta. Cristo è stato appeso alla croce, ha sofferto sulla croce, ma non è una cosa bella, è una cosa brutta. Se vedo una croce, è un ricordo. E no, se io posso guardare la croce come una cosa carina, vuol dire che mi sto proprio spingendo a dimenticare la vera croce. Pensate a questo. Se vedo la croce come una cosa carina, non sto pensando alla vera croce. Non sto pensando alla vera croce. Vedere la croce dovrebbe essere un coltello nel cuore. Sono stati i miei peccati che lo hanno messo sulla croce. Non è un gioiello da godere. È un ricordo di qualcosa di terribile. Per cui dico, oh Signore, grazie che tu hai preso l'ira che era mia. Mi suscita grande ringraziamento, ma non posso vedere una croce come qualcosa di carina da portare sulla cravatta, sulla camicia, perché non è una cosa di carina. Gesù non vede la croce come qualcosa di carina, lo vede come una cosa abominevole perché rispecchia la gravità del peccato e il costo. Per essere un seguace di Gesù Cristo devi rinegare a te stesso, rinegare a te stesso, rinegare al tuo orgoglio, che non vuole essere visto male, non vuole ammettere tutto, quando non devi solo ammettere, devi confessare tutto. L'orgoglio non vuole. Ma se tu vuoi Cristo, tu devi uccidere, mettere alla morte il tuo orgoglio. Fa morire ciò che in voi è della terra e terreno, Colossesi 3. Fa morire, uccidere ciò che in voi è della terra. Se tu cerchi di proteggere il tuo orgoglio mentre combatti il tuo peccato abituale, vuol dire che tu ami il tuo orgoglio e non stai combattendo di cuore, perché non stai vedendo quanto il tuo peccato è grave. Non avrai mai la vittoria così. Quando veramente vorrai, prego che quel giorno arriverà, quando veramente vorrai con tutto il tuo cuore la vittoria sul tuo peccato, allora non ti interesserà minimamente quello che pensano gli altri di te. Ti importerà solo che pensa Dio di te. Non ti importerà come gli altri ti vedono. Ti importerà quello che sei davanti a Dio. Vedete la differenza? Di voler non essere visto male vuol dire che non mi importa quello che sono, quello che mi importa è come gli altri mi vedono. Quel cuore lì arriva all'inferno. Il cuore giusto dice: che mi importa come mi vedono, mi importa quello che sono davanti a Dio. E anche quindi davanti agli altri. Finché diamo spazio al nostro orgoglio, ci rendiamo ciechi e non riconosciamo quanto grave è la condizione. Finché non combatti contro i tuoi peccati con tutto il cuore, sai cosa è scritto qui? Finché non combatti contro il tuo peccato di cuore, tu non ami nessuno veramente. Marito, se non combatti di cuore contro i tuoi peccati abituali, non ami veramente tua moglie. Moglie, se non combatti veramente i tuoi peccati abituali, non ami veramente il tuo marito. Genitori, se non combattete veramente contro i vostri peccati, non amate veramente i vostri figli. Ma perché questo? Che cos'è il vero amore? Che cos'è il amore? Impegnarti per il bene degli altri, della persona amata. Questo è l'amore, non è un sentimento, è l'impegno. Allora, cibo, casa, cibo sul tavolo, un stipendio, quelle sono cose importanti, ma non è quello il vero bene. Qual è il vero bene? Aiutare una persona a vedere più di Cristo. Questo è il vero bene. E se tu stai dando spazio al tuo peccato, tu non stai aiutando l'altra persona o le persone a vedere più di Cristo. Le stai ostacolando, soprattutto se ti chiami credente. Perché magari sanno che quella persona lì fuori non è credente e non cercano di vedere Cristo in lui o in lei. Ma se tu ti presenti a loro come credente, ma stai aggrappandoti al tuo peccato, Cristo non è visibile in te. Anzi, loro capiscono come erano i farisei, ipocriti, che parlavano di Dio, ma Dio non c'era. Non dire che tu ami le persone nella tua vita. Tu ami il tuo peccato. Ami il tuo orgoglio. È la verità. Se vuoi vedere il peccato per quello che è, umiliati a dire: Signore, io amo il mio peccato, ma io voglio amare gli altri. Ma non posso finché amo il mio peccato. Perché le due cose, amare biblicamente vuol dire impegnarti per i loro beni, ma se tu non abbandoni il peccato, non ti stai impegnando. Perché se uno legge la Bibbia, parla in giro, spiega questo, prega tanto, ma non abbandona il peccato, non dimorando in Cristo, che frutto porterà? Allora, vogliamo amare veramente. Vogliamo amare veramente. Allora, la cosa più grande che possiamo fare per amare, per fare del bene, è odiare il proprio peccato. Perché facendo così, confessando i miei peccati, dimorerò in Cristo. E allora potrò portare frutto in Cristo, nella vita delle altre persone. Questo è vero amore. So che è duro. So che è durissimo riconoscere questo, che ci batte a terra. Ma quelli che si abbassano sarà Dio a innalzarli, e se Dio ti innalza, nessuno può batterti giù. Allora, finora ho parlato della necessità di riconoscere il peccato, confessare il peccato, capire quanto è grave il peccato. Ho parlato di vedere il peccato come quello che è, il nostro vero nemico. E tutto questo è necessario, però tutto quello non basta. Serve ancora due cose. Cose fondamentali, e senza queste due cose, anche con tutto il resto, serve anche tutto il resto, ma senza queste due cose non avrai mai vittoria. Infatti serve tutto. Non puoi prendere una parte, mi va bene questo ma non quello. Non puoi tu fare quello. Allora, per vincere il tuo peccato, anche i peccati più radicati, devi vedere molto di più di Gesù Cristo come il tuo tesoro. Infatti Dio ci ha creati in tal modo che non si può lasciare il cuore vuoto. Il peccato non abbandonato, il peccato abituale, è il nostro tesoro. Oh no, io odio il mio peccato. No, tu non odi il tuo peccato. Tu credi che quel peccato ti darà benedizioni. Impurezza. Tu credi che quel piacere ti darà benedizioni. Spazio per l'orgoglio. Credi che innalzando ti starai bene. Nascondere il peccato dagli altri. Proteggere la facciata. Tu credi che quello ti porterà a stare bene. Qualunque peccato che tu hai, attaccamento alle cose, credi che quelle cose ti porteranno del bene. Approvazione degli altri, gloriarsi davanti agli uomini, credi che quello ti porterà bene. Quello è il tuo vero tesoro. Oh, ma io odio il mio peccato. No, tu ami quello che il peccato ti promette. E se tu cerchi di togliere quello senza riempire quel vuoto con Cristo, ti troverai ancora più legato dal tuo peccato. Quindi, la Bibbia ci insegna che quando si toglie devi rimettere la cosa al posto di vero. Chi rubava, non solo non devi rubare più, cosa devi fare? Primo Tessalonicesi. Chi rubava non deve rubare più, ma piuttosto deve, cosa? Lavorare affinché avrà da dare. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Invece, bisogna avere la bocca piena di parole, non solo non cattive, ma parole che edificano e conferiscono grazie secondo il bisogno. Quindi, chi mentiva non deve solo smettere di mentire, deve iniziare a dire la verità. Chi diceva parole volgari e sciocche, Efesini 5, deve smettere, ma non solo, deve abbondare nel ringraziamento. Quindi, non è possibile togliere il peccato se non stai sostituendo quello che lo spazio del peccato con un amore più grande per Gesù Cristo. E come possiamo avere un amore più grande per Gesù Cristo? Oh, dobbiamo vedere più di Cristo. Vedere più della sua potenza, della sua misericordia, del suo amore, della sua saggezza, più della sua santità, più della sua potenza, più della sua opera per noi, non solo sulla croce, ma adesso che sta alla destra di Dio e fa mediatore, fa avvocato. Vedendo più di Cristo possiamo avere vittoria sui peccati abituali. E quando dico vedere più di queste cose, non intendo minimamente saperli per fare un esame e poter rispondere meglio di altri. Tu puoi avere una testa grandissima e un cuore freddo. Sto parlando di avere questi pensieri presenti nella mente e nel cuore, in modo che siano oggetti dei pensieri, in modo che riempiono il cuore con gioia, con meraviglia, e fanno esprimere dalla bocca, perché viene dal cuore, adorazione, lode e ringraziamento. L'unico modo di avere vittoria sui nostri peccati, quelli più radicati, è vedere sempre più di Cristo Gesù. Non possiamo avere un amore tiepido per Cristo e allo stesso tempo progredire nel combattimento contro il peccato. Dobbiamo trovare la nostra gioia in Cristo, che ci darà tutto quello che il peccato prometteva senza poter darcelo. Quindi dobbiamo avere un cuore che cerca Cristo di più, molto, molto di più. E per vivere così bisogna fare cambiamenti di vita. Bisogna prendere delle decisioni, scegliere dove investire i pensieri, tempo, soldi, preferenze, piaceri. Bisogna cambiare le cose. Tu puoi cambiare tutto, se non cambi il cuore non cambi niente, ma non puoi cambiare il cuore senza fare cambiamenti anche esterni. E poi cosa ho lasciato? Cosa ho lasciato? Non perché non è importante, è straimportante. Cosa ho lasciato? La preghiera. La preghiera. Per combattere e vincere i nostri peccati abituali dobbiamo combattere nella preghiera contro i nostri peccati, per vedere più di Cristo. Una guida per le nostre preghiere, e voglio dare questo come compito. Salmo 32, Salmo 51, se non ti confessi a Dio così con quel cuore, non ti confessi veramente a Dio. Se non hai quel cuore, perché quei salmi sono nella Bibbia? Tutto quello che è nella Bibbia perché Dio ha guidato gli autori di quello mettere e quello non mettere. Perché quei salmi sono nella Bibbia? Sono lì come esempio e ci sono altri e sono uguali. Quello è come posso riconoscere se io sono veramente ravveduto. E se io non assomiglio a quello, allora mi sto autoingannando. Ma io ho chiesto perdono. Allora, non hai ancora capito cosa vuol dire chiedere perdono. Non hai capito ancora cosa vuol dire chiedere perdono. Non hai capito. Non dubito che hai detto con sincerità, solo che non capisci quello che stai dicendo. Quei salmi sono lì per noi e vi invito vivamente a leggere quei salmi. Leggo due versetti, tre versetti, quello che è di 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Prima cosa, vedo, io voglio perdono, voglio veramente perdono. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno, non si inganna. Mentre tacevo, finché non ho veramente confessato, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile alla usura di estate. Cioè, Davide non poteva vivere, era schiacciato dal peso del suo peccato. Non sei pronto a confessare un peccato finché non sei schiacciato. Allora bisogna pregare, Signore, fammi vedere il mio peccato, che posso odiarlo ed essere schiacciato veramente, perché voglio veramente il perdono. Poi Davide continua: davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. Quindi lui ha proprio elencato le sue trasgressioni in modo chiaro, tutto quello che abbiamo detto prima. Voglio leggere qualche versetto in Salmo 119, da 9 a 16. Una preghiera, detto in forma di parlare con vari pezzi indirizzati a Dio. Come può un giovane, e anche meno giovane, rendere la sua via pura? Custodendola con la tua parola. Ti ho cercato con tutto il mio cuore. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Se tu stai aggrappandoti, concupiscenza, immoralità, orgoglio, ira, attaccamento alle cose, non stai meditando sulle verità di Dio che riguardano quelle cose. Ho conservato la tua parola nel mio cuore, proprio davanti ai miei pensieri, per non peccare contro di te. Tu sei benedetto, o Eterno, insegnami i tuoi statuti. Con le mie labbra ho enumerato tutti i decreti della tua bocca. Gioisco seguendo i tuoi precetti. Come se possedessi tutte le ricchezze, vuoi vera gioia? Segue tutti i comandamenti di Dio. Abbandona ogni peccato. Mediterò sui tuoi comandamenti, considererò i tuoi sentieri, mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Oh, carissimi, questo è il cuore che dobbiamo avere se vogliamo avere vittoria sui nostri peccati abituali. Non credere alla menzogna del tuo peccato che ti promette di stare bene se non sei troppo duro contro di lui. Anche se tu avessi tutto quello che il tuo peccato ti promette, non saresti bene. Perché tu puoi stare bene come me solamente se stai dimorando in Cristo Gesù. Dimorando in Cristo, lodo Dio per questo. Perché se potessimo stare bene fuori da Cristo, non cercheremo mai Cristo. Questo è una cosa meravigliosa. Prima di chiudere, voglio darvi un ultimo esempio pratico di come combattere i vostri peccati abituali. Una delle più grandi benedizioni che possiamo avere nel combattimento contro i nostri peccati abituali è quando Dio mette sul cuore di qualcuno di rischiare la nostra ira di venire a parlarci del nostro peccato. È molto più facile non venire a parlarci dei nostri peccati. Lodo Dio per le persone che hanno tanto al cuore il nostro bene, che sono disposti a parlarci anche quando non vogliamo sentire. Mettete in testa questo. Il modo in cui tu rispondi a chi ti parla del tuo peccato è probabilmente il fattore più grande che determinerà se tu avrai vittoria su quel peccato o no. Perché il modo che tu rispondi, e se tu rispondi male, vedremo in un attimo, puoi recuperare, ma devi recuperare proprio tutto, ti metti su una via dalla quale tu non uscirai. Ci sono tre modi di rispondere, due che ti portano alla rovina, uno che ti porta alla vittoria. Il primo, molto palese, senti, voglio parlarti di un peccato, ho visto questo, questo, questo in te. Se tu rispondi con orgoglio, se tu rispondi combattendo, se rispondi negando, se rispondi giustificando, sì, hai ragione, però, sai, ero molto stanco, se tu cerchi in qualche modo di minimizzare il tuo peccato, tu non avrai mai vittoria. Perché stai mettendoti sulla via che quello non è una cosa così grave o non è vero e tu non avrai vittoria. Tu resterai schiavi di quel peccato e se va avanti così non c'è nemmeno frutto di salvezza. Ma c'è un altro modo, un secondo modo molto sbagliato di rispondere che potrebbe non sembrare sbagliato. C'è un modo di rispondere che potrebbe sembrare giusto, ma in fin dei conti ti porta alla rovina anche questo. Uno viene e ti dice, senti, voglio parlarti, ho visto orgoglio in te, ho visto questo in te, ho visto quello in te, ieri in questa situazione. E tu dici, hai ragione, grazie per avermelo detto. Se tu rispondi così, non avrai vittoria su quel peccato. Quello è un modo terribile di rispondere. Perché questo è più pericoloso del primo, perché questo non è negare il peccato, che serve magari dopo la coscienza, ho negato, ma in fin dei conti l'ho fatto. Questo è rendere il peccato una sciocchezza. Come dire, oh Marco, sei spottonato qui, hai messo i bottoni, ma oh, grazie, hai ragione, ok, e poi vado avanti, non mi pesa per niente. Se tu rispondi in un modo, oh, hai ragione, grazie che me l'hai detto, tu non hai capito proprio il tuo peccato. Non hai capito proprio il tuo peccato. Lo stai vedendo come una sciocchezza. C'è un terzo modo, e solamente questo modo porterà a vittoria. Quando qualcuno ti riprende per un tuo peccato, se vuoi veramente vittoria, devi andare sull'offensivo. Devi andare sull'offensivo. Non contro la persona, contro il tuo peccato. Vi do un esempio di questo. Un fratello o una sorella menziona un tuo peccato, magari orgoglio o ira o quello che è. Ecco come rispondere. Guarda, quello che ho visto ieri sta viaggiando con orgoglio. Oh fratello, grazie, hai ragione, ma tu non hai capito. Tu non hai capito. Tu hai visto solamente quello che ho fatto all'esterno. Tu non hai visto il mio cuore. Quell'orgoglio che tu hai visto era niente in confronto con il grande serbatoio di orgoglio che ho dentro il cuore. Quindi tu hai perfettamente ragione che quello era orgoglio, ma tu non sai quanto orgoglio ho dentro. Dentro il mio cuore c'è una marea di orgoglio abominevole a Dio. E tu hai visto solo una piccola parte. Quindi hai ragione e ti chiedo di perdonarmi e ti chiedo di pregare per me affinché questo peccato così radicato che mi allontana da Cristo, che mi porta a influenzare male le persone nella mia vita, che mi porta a non poter portare frutto, che mi fa essere ipocrita. Ti prego, prega per me che posso vedere sempre di più e odiare questo mio peccato. Grazie che mi hai parlato di questo mio peccato. Non esitare di parlarmi nel futuro, qualunque volta che vedi qualunque peccato in me, e prego per me che vedrò quanto è abominevole. Prega che io riconoscerò che è un veleno che mi ostacola da dimorare in Cristo e di essere pieno dello Spirito Santo. Questo è il modo, l'unico modo da rispondere se tu un domani dovessi arrivare a voler vittoria sui tuoi peccati abituali. La persona che vede un peccato non vede il tuo cuore, vede solo quello che il tuo cuore ha provveduto, giusto? Allora tu sai più di lui. E quando lui ti parla, tu dici, scusami, dammi la palla. Hai detto tu una cosa, io voglio dirti 10 cose. Uffa! No. Tu non hai visto tutto. Io voglio parlarti del mio cuore, perché non voglio nascondere che io ho dentro un pozzanghere di grave peccato. E io voglio che tu ti affianchi a me, hai avuto la bontà, l'amore cristiano di venire a parlarmi. Vieni accanto a me e prega per me. Aiutami a combattere contro questo peccato. Questo è il cuore di chi non è lontano da avere vittoria. Questo è il cuore di chi non è lontano da poter essere uno che dimora in Cristo e porta buon frutto. Tu devi essere più severa o più severo di quanto è la persona che ti parla. Perché se tu, certamente si reagisce in modo negativo, lascia stare vittoria, ma se tu riconosci, oh grazie fratello, hai ragione, sì ho fatto quello, hai ragione, sì oh perdonami, come se fosse tutto lì, tu sai che non è tutto lì, tu sai che quello solo è il rame ma non è il radice, allora non stai combattendo il peccato. Combattere vuol dire che tu vuoi vincere e non ti importa che quella persona scopre che hai avuto molto peggio dentro di quello che hanno visto, perché tu vuoi avere il dentro pulito. Ci sarebbero ancora altre cose da dire, ma per ora vi lascio con quello che abbiamo già ricevuto in questi due studi. La mia viva preghiera è che possiamo riconoscere quanto sono terribili i nostri peccati abituali, quanto danno fanno a noi e anche agli altri nella vita, quanto danno fanno al nome di Cristo. Prego che possiamo umiliarci veramente davanti a Dio per poter combattere con tutto il cuore questi nostri peccati. Combattiamo nella forza che Dio ci dà. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se confessiamo davvero, senza maschera, senza orgoglio, senza preoccuparci di quello che penseranno gli altri, avremo la vittoria, saremo perdonati e purificati. Vi lascio con una domanda. In questi due studi abbiamo visto quello che Dio ci insegna su come combattere i nostri peccati. E quando dico quelli abituali, intendo, ci sono quelli che abbiamo già la vittoria. Sto parlando di quelli che la vittoria non arriva facilmente. Abbiamo visto come Dio ci spiega le cose. Abbiamo ricevuto l'insegnamento di Gesù Cristo che ha guidato gli autori della Bibbia. Allora, la domanda che faccio a ciascuno, come risponderai? Vi lascio con le parole di Gesù Cristo. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni, e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole, e stasera abbiamo ascoltato le parole di Gesù Cristo, e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, saggio, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cade la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto, che ha edificato la sua casa, la sua vita, sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, essa crollò e la sua rovina fu grande. Stai edificando sulla sabbia o sulla roccia? Metterai in pratica quello che Dio ci ha dato? E allora edificherai sulla roccia? Oppure sentirai ma non metterai in pratica? E sei uno stolto e avrai una grande, grande rovina, così dichiara Gesù Cristo. Dove stai edificando? Incoraggio, esorto ciascuno di edificare sulla roccia, che vuol dire ascoltare e mettere in pratica. È l'unico posto di edificare bene. Preghiamo. Padre nostro che sei santo, che sei nei cieli, che non scherzi mai, sei un Dio misericordioso da una parte e severissimo dall'altro. Sei prontissimo a rinalzare i più miserabili peccatori quando quel peccatore veramente si umilia di cuore totalmente. O Padre, tu sai che ciascuno di noi abbiamo avuto situazioni in cui abbiamo rifiutato di combattere contro i nostri peccati in modo vero. Abbiamo pregato, abbiamo implorato, nella preghiera ti abbiamo implorato di liberarci, ma non volendo veramente combattere. Ci siamo autoingannati, perdonaci per questo. Tu sei un Dio santo. O Padre, vogliamo combattere veramente, perché vogliamo veramente, vogliamo vittoria, vogliamo dimorare in Cristo, vogliamo non influenzare per male, ma influenzare per bene. Vogliamo veramente amare le persone intorno a noi, vogliamo portare gloria al tuo nome. Ma tutto questo non possiamo fare o essere se non stiamo combattendo veramente contro i peccati. Mostraci quanto sono terribili, quanto male fanno e quanto grande è il perdono in Cristo. Mostraci più di Cristo. O Padre, mostraci ogni volta che il nostro maledetto, cattivo, abominevole orgoglio si alza la testa per ostacolarci nel combattimento. Insegnaci cosa vuol dire essere afflitti per il peccato, affinché possiamo conoscere la gioia del perdono. Ti ringrazio che in Cristo possiamo avere vittoria su ogni peccato. Come è anche vero che non possiamo avere nessuna vera vittoria se non siamo in Cristo, camminando nelle sue vie, umiliandoci davanti a Lui. Aiutaci a camminare così. Ti chiedo questo per il nostro bene e per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen.